Andiamo allora alla seconda parte. Qui adesso inizierò con delle applicazioni pratiche che sono anche abbastanza semplici. Vediamo un esempio della prima tutela come opera, perché così abbiamo visto la parte teorica, poi andiamo a vedere un'applicazione pratica. Facciamo conto che lei abbia un fidanzato bielorusso e in onore del servizio del fidanzato bielorusso si abboni ad un servizio che prende il nome di Draniki Every Saturday. È un servizio di somministrazione. Tutti i sabati a casa sua alle 7 bussano e le portano queste polpettine che in russo si chiamano Draniki e sono il piatto tipico della Bielorussia assieme a tanti altri, però questo è proprio veramente molto tipico della Bielorussia. Qui in questo caso sono le polpettine fatte con le patate fritte, condite in questo caso con panna acida e salmone. Lei inizia quindi tutta contenta di questo servizio perché le fa la possibilità di invitare il fidanzato bielorusso a casa sua tutti i sabati, in cui mangiate allegramente i vostri draniki. A un certo momento il fidanzato bielorusso la lascia e lascia lei il fidanzato bielorusso e inizia a frequentare un fidanzato cubano. Allora, ovviamente, la prima volta si era dimenticata di recedere dall'abbonamento e allora fa venire il fidanzato cubano e il fidanzato cubano non ama particolarmente i draniki perché preferisce la cucina creola cubana, che ha anche un suo perché. Tra l'altro, insomma, due posti molto belli, molto diversi tra di loro. Cuba è una cucina molto diversificata e molto particolare, soprattutto a base, vabbè, quella caraibica a base di riso, pesce, anche carne, legumi tanti, molto tipici della cucina cubana. Comunque questa è un po' la tipologia di cucina. La clausola contrattuale che lei, vediamo, o non ha sottoscritto o ha sottoscritto, dice: in mancanza di disdetta da inviarsi per lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza del mese di fornitura, il servizio proseguirà per tutto il mese successivo. Quindi lei si lascia col fidanzato adesso ad aprile, deve sapere che ogni sabato di maggio arriverà questo qui, il fattorino, a portarle i dranichi e probabilmente questo farà pure ingelosire il fidanzato cubano che penserà al precedente fidanzato bielorusso e penserà che magari questo è un omaggio. Lei, eh? Ah, con la soluzione che l'ho indicato io. Allora, come funziona dal punto di vista pratico? Questa clausola qui è una clausola contrattuale, lei firma il contratto, no? Ma molto semplicemente, allora, lei deve approvarla specificamente, quindi per adesione al contratto Draniki Every Sunday e firma. Poi, per approvazione specifica della clausola sul rinnovo tacito, un'altra firma. Semplicissimo. Lo dica qui, senza fare nomi
Cioè, che anche per il contratto d'affitto avviene questa cosa.
Esatto, quando ci sono una di quelle sei clausole che abbiamo viste prima, che sono qui, sono sei, una, due, tre, quattro, cinque, sei. In questo caso stiamo operando su tacita proroga o rinnovazione del contratto, la quinta clausola vessatoria. È molto semplice. Noi che facciamo? Firmiamo qui e firmiamo qui. Il fatto che ho firmato due volte determina il valido di inserimento della clausola nel contenuto del contratto. Ora è chiaro che noi ad oggi di questa cosa ci stupiamo che possa funzionare così in modo molto semplice, no? Però noi mettiamoci nell'ottica del 1942, dove alla firma grafica si attribuì un'importanza fondamentale da questo punto di vista, nel senso che firmare un contratto veniva ritenuto già di per sé una cosa molto importante, una cosa vincolante, perché molto spesso nell'economia più semplice non era necessario mettere una firma, c'era un'intesa verbale e quello era il contratto. Poi dopo, se già inizio a formalizzarlo e a metterlo per iscritto, crea un po' di diffidenza in una persona magari non abituata a firmare e crea ancora più diffidenza quando quando devo firmare due volte. Quindi se devo firmare due volte, all'epoca c'era, scattava una molla nel soggetto che doveva firmare due volte, ma qui sto evidentemente realizzando una tipologia di attività che incide in maniera sostanziale e importante sui miei obblighi, e questo quindi ha un suo senso in senso negativo da questo punto di vista. Andiamo alla quinta quinta tutela a livello di applicazione pratica. Allora, io questo me lo ricordo come se fosse oggi, era i primi inizio marzo 2020, piena pandemia, eccetera, che pensi, allora, situazione di grande incertezza su quello che sarebbe stato il prossimo futuro, cosa può essere importante in quel momento? Io avevo un computer che non era così nuovo, era nuovo ma non era poi così nuovo. La prima cosa che decido di comprarmi prima, nell'inizio della pandemia, subito un computer, perché penso, se mi si rompe poi come faccio? E mi compro un altro computer. Poi mi compro una scrivania, perché naturalmente il vecchio lo sposto in un'altra sala dello studio e il nuovo lo metto qui. Poi l'altra cosa che ho fatto subito dopo, a maggio, appena c'è stata la riapertura, ho cambiato la linea internet e mi sono messo subito la fibra, perché ho capito quanto era importante una comunicazione, diciamo, efficiente da questo punto di vista. Mi sono comprato una scrivania, quindi scrivania, linea, eccetera. Mi ricordo che mi arrivò questa scrivania, era i primi di marzo del 2020, che era rotta sul lato. Ora, in condizioni normali, uno richiama, riprendetelo, eccetera, eccetera. A marzo 2020 non era una condizione normale, per cui ovviamente ho evitato di segnalare che fosse rotta, me la sono ben tenuta, anzi ho ringraziato il trasportatore che me l'ha portata in un periodo in cui probabilmente tutti facevano bene a stare dentro casa e che alcuni lavoratori mantenevano dei servizi essenziali con un serio rischio anche per la loro salute, peraltro, va detto. Quindi non ho eccepito nulla. Però il problema qual è? Qual è? Io compro una scrivania online, viene installata e non mi piace. L'articolo 52 del codice del consumo mi dice che, fatte salve le eccezioni di cui l'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza, sempre qua, un negoziato fuori dai locali commerciali, quindi anche porta a porta, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere dei costi, che sono questi che vengono indicati, che sono i costi di restituzione del prodotto al mittente. Quindi io ricevo la scrivania, in tempo normale ovviamente, non mi piace, e esercito il diritto di recesso. Il termine è quello quindi di 14 giorni. Ho questa indicazione, prima era 10, adesso è stato portato a 14, eccetera, eccetera. Cosa accadrebbe qualora non vi fosse un termine per esercitare il recesso? Questo ovviamente non è possibile. Perché? Perché io mi prendo la scrivania, me la tengo 2 anni, esercito il recesso tra 2 anni e dico: rivoglio i miei soldi e tieni la scrivania, che a quel punto sarà fuori mercato, usata e tutto. Ovviamente ci sta qualcosa che non va in questa prospettazione. Quindi, ottenere la scrivania per 2 anni e poi cambiarla, ottenendo restituzione integrale del prezzo se la scrivania è ancora in perfette condizioni, e questo sarebbe poco significativo, perché in questo caso non assicurerei al professionista che me l'ha venduta alcuna certezza sull'effettività della vendita. Il recesso presuppone a sua volta un termine per esigenza di certezza nei rapporti contrattuali. La funzione del recesso qual è? Che io il prodotto lo vedo dopo l'acquisto, se compro a distanza. Quindi non funziona come nello classico schema: vado nel negozio, vedo gli occhiali, compro gli occhiali, ma compro a distanza, quindi compro e dopo vedo. Se compro e dopo vedo, evidentemente c'è una funzione importantissima del recesso, perché il recesso a quale funzione assolve? Assolve alla fondamentale funzione di consentirmi di gestire la compravendita in modo tale che se il bene non mi piace lo possa restituire. Quindi in questo caso cioè, ha una funzione di rappresentare un contrappeso rispetto alla mancata conoscenza del prodotto. Nell'altro caso, quando compro porta a porta o fuori dai locali commerciali, fa da contrappeso l'acquisto ad impulso motivato dal convincimento estemporaneo di una persona che mi ha convinto a comprare senza una scelta razionale. Questi due elementi hanno in realtà un fondamento comune. Perché? Perché in entrambi i casi o io compro se non vedo o compro senza avere contezza dell'operazione economica perché non l'ho decisa io in quel momento ma mi è stata proposta, io per fretta o per altri fattori ho dato il consenso, in realtà si mette un elemento di razionalità in una scelta irrazionale, perché se voi ci pensate, anche comprare senza vedere è poco razionale. Quindi c'è un elemento che può essere definito sorpresa, che riguarda o il bene in sé oppure il contratto in sé. Quando compro a distanza, l'elemento sorpresa riguarda il bene in sé perché mi viene recapitato dopo e posso vedere se è conforme o meno. Quando invece compro fuori dai locali commerciali o porta a porta, la fattispecie è diversa perché in questo caso è molto importante il fatto che io realizzo dopo l'acquisto che il bene non è adatto. Quindi se mi seguite da questo punto di vista vi ho fornito una indicazione chiara. C'è l'elemento sorpresa può riguardare o il contratto o il prodotto nella vendita a distanza, il contratto nel porta a porta o nella vendita fuori dai locali commerciali, in entrambi i casi c'è il recesso che rappresenta un contrappeso. Se in violazione di quella normativa sul recesso il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo termina 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Quindi, come vedete, se non do l'informativa che afferisce alla forma, che è un elemento appunto formale, c'è un aumento considerevole fino ad un anno del termine per il recesso. Se il professionista fornisce le informazioni, il recesso decorre da quel momento e finisce di decorrere 14 giorni dopo, che era il termine iniziale, come vedete come funziona. E poi al consumatore vengono date questi elementi di informativa per il recesso: condizioni, termini e procedure, costo della restituzione dei beni in caso di recesso, perché devo solo pagare il percorso inverso di restituzione al mittente, e il fatto che se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta di conciliazione e pagamento, è responsabile del pagamento dei costi ragionevoli, questo poi è un caso specifico, dopo lo vediamo. Se non è previsto un diritto di recesso, l'informazione del consumatore non ne beneficerà, pensate ad esempio ai prodotti alimentari, lì non possiamo comprare mozzarella online, la restituisco dopo 14 giorni, ovviamente non va bene. Quindi, nella quinta tutela, al netto di questi elementi più specifici, qual è l'elemento di base e l'elemento comune? Allora, innanzitutto abbreviare il termine di 12 mesi che viene eccezionalmente previsto per il caso in cui l'informativa non sia resa, che viene portato a 14 giorni, che è il termine poi di legge in caso di normale adempimento dell'informativa sul recesso. La forma, in questo caso, che fa? Abbiamo visto le tre funzioni della forma, no? Prima all'inizio della lezione. Responsabilizzazione del consenso del contraente, poi avevamo messo anche certezza sul raggiungimento di un accordo e poi conoscibilità a terzi dell'accordo in base al documento che può circolare. Qui ne mettiamo una quarta. In questo caso la forma assicura la conoscenza dei diritti previsti dalla legge ed esercitabili al consumatore, come nelle ipotesi del recesso. In caso di non assolvimento dell'onere formale, il termine per il loro esercizio è notevolmente più ampio, andiamo a 12 mesi. Il consumatore viene quindi reso edotto dei propri diritti, se non viene reso edotto dei diritti si ampliano i termini per l'esercizio dei diritti stessi, perché se il consumatore non lo sa che c'è il diritto può legittimamente dire non lo sapevo, non lo esercitavo. Qui sul rapporto tra ignoranza e legge ci sarebbe da fare una lezione, perché diciamo che il non conoscere la normativa giuridica di per sé non esime da responsabilità, questo addirittura in campo penale funziona così, dove l'ignoranza sulla legge penale non rappresenta un fattore scusante, però per esempio la forma come modalità di comunicazione al consumatore del contenuto dei suoi diritti una sua funzione ce l'ha, quindi da questo punto di vista la nuova funzione attribuita alla forma in questo percorso che chiamiamo neoformalismo negoziale ha un suo rilievo, certamente. Quindi da questo punto di vista sarebbe appunto opportuno incidere il più possibile sulla comprensione di questi elementi, perché la forma ha un suo ruolo nell'ambito della sistematica del contratto e soprattutto in questo tema specifico va considerato attentamente.